Buonasera.
Buonasera.
Siamo all'ultimo di questi tre incontri e vorrei che si proiettasse subito un'immagine. È difficile per me riuscire a parlare di un quadro di Caravaggio, perché non è possibile e non è neanche corretto saltare alcuni passaggi che permettono di arrivare al martirio di San Matteo, alla Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi, senza attraversare alcune delle fasi fondamentali della crescita poetica, spirituale e artistica di Caravaggio. Quindi dovremmo partire da qualche episodio precedente, forse meno noto, benché notissimo, Caravaggio è notissimo a tutti, ma insomma ci sono alcuni quadri che anche per la loro collocazione, vedi questo che è intitolato nei testi antichi La musica di alcuni giovani, concerto, è conservato al Metropolitan Museum di New York e chi non l'ha visto dal vero forse non lo ricorda immediatamente. Il dipinto entrò nel 1950 al Metropolitan Museum attraverso vari passaggi, ma per molti anni era scomparso dalla circolazione. In origine venne dipinto per il Cardinale del Monte, che è il primo grande committente di Caravaggio, a Roma, dopo che il pittore era arrivato nella Città Eterna nel 1592, lasciando il nord, la Lombardia, per non farvi mai più ritorno. Questo quadro viene normalmente datato intorno al 1595, forse la prima opera eseguita per il Cardinale del Monte, ma non è la prima opera eseguita da Caravaggio di quelle sopravvissute, altre invece sono soltanto citate dalle fonti ma sono scomparse. Si va a caccia di quadri di Caravaggio nuovi e devo dire che se ne trovano anche troppi rispetto a quanto invece dovrebbe essere. L'ultimo grande ritrovamento risale al 1991 ed è la cattura di Cristo nell'orto a Dublino, oggi nel museo di Dublino, ma di proprietà dei gesuiti di Dublino, ritrovato in seguito a un restauro fatto da un italiano, Benedetti, che sotto un dipinto che era attribuito a un pittore caravaggesco, modesto, riuscì a trovare invece il pigmento originale di una tela in ottime condizioni, che era conosciuta soltanto attraverso la copia conservata presso il Museo di Odessa, considerata da alcuni originale, ma che invece è scaduta definitivamente al suo ruolo di copia nel momento in cui l'originale è stato trovato per davvero. Spettacolare dipinto realizzato su commissione dei Marchesi Mattei, che venne in Italia nel 1995 alla mostra di Roma, organizzata intorno al nucleo originale della collezione Mattei. In quell'occasione ho visto anch'io un dipinto sconvolgente e assolutamente autentico, a differenza di altri che con eccessiva liberalità vengono attribuiti a Caravaggio, sulla base però di indicazioni delle fonti. Quindi si cerca sempre di seguire la falsariga di quanto le fonti antiche, i biografi, specialmente i Caravaggio, hanno detto che aveva dipinto, che non è stato ancora trovato, e sulla base di quello ogni tanto ne salta fuori qualcuno. Questo è un quadro invece indubitabile e venne appunto realizzato per il Cardinale del Monte, forse primo della serie dei quadri fatti per il Cardinale del Monte tra il 1595 e il 1598-99. Questi primi anni di Caravaggio, dal 92 fino alla pubblicazione del ciclo di San Luigi dei Francesi, sono molto serrati. Tutta la vita di Caravaggio, a dire il vero, è molto serrata e le sue opere in certi casi vanno proprio datate a distanza di un mese una dall'altra, in una cronologia che non sempre è facile definire per la mancanza di supporti documentari che costringono gli storici dell'arte a usare il metodo induttivo, quindi a partire da un esame di carattere strettamente stilistico che non sempre può portare frutti di assoluta certezza. Nel caso specifico è il Bellori, il terzo grande biografo del Caravaggio, che scrive nel 1672, quindi quando Caravaggio era morto da oltre 60 anni, e il quale Bellori asserisce che questo fu il primo quadro fatto per il Cardinale del Monte. Purtroppo non posso dilungarmi perché effettivamente già sono partito molto male, nel senso che ogni volta che parlo di Caravaggio mi impantano nei dettagli. D'altra parte, se voi aveste la forza di reggere, se non ci fosse il mio partner che a sua volta ha molte cose da dire, e se io avessi la forza stasera di parlare di Caravaggio, credo che veramente 5 o 6 ore non sarebbero sufficienti, perché la massa delle notizie, dei commenti, dei giudizi che mi si affollano alla mente ogni volta che affronto questo problema è tale per cui avrei bisogno anche di esprimerli o comunque di dare sfogo a quelle idee che invece mi si assommano nella testa e lì devono stare riposte, guai a loro se uscissero, e già sto perdendo tempo, insomma. Facciamo vedere la prossima. Questo è uno dei dettagli più avvincenti di questo dipinto, ma insomma, perché ve l'ho mostrato? Innanzitutto perché c'è un aggancio di carattere storico-documentario. La commissione delle tre tele pubblica, la prima grande opera pubblica di Caravaggio per la Cappella Contarelli, intitolata a San Matteo, ma commessa la cappella stessa da tale Quantrell, italianizzato in Contarelli, avvenne attraverso, per il tramite del Cardinale del Monte, che oltretutto era filo francese, la chiesa è San Luigi dei Francesi, quindi tutto quanto concorre a creare anche questa specie di background culturale che in qualche modo è stato interpretato anche in chiave ideologica a favore di una possibile parteggiare di Caravaggio per l'ala filo francese, specialmente incarnata attraverso alcuni prelati della curia romana che si contrapponevano a quelli che erano invece più retrivi, più bacchettoni e più legati al partito filo spagnolo. Tutto questo può essere vero, ma io credo che invece Caravaggio di queste questioni politiche, se non proprio si facesse un baffo, insomma, comunque non fossero tali da risolvere e da portare grandi novità in quella che era invece la sua espressione, che doveva basarsi, si basava su ben altro genere di concetti e ben altro genere di valori. È una immagine per certi aspetti irriconoscibile. Se non conoscessimo l'opera intera di Caravaggio, quasi potremmo sospettare che non appartiene a lui il dipinto, che raffigura appunto una musica di alcuni giorni, un concerto a tutti gli effetti, quindi un quadro nato in un clima molto più estetizzante, addirittura platonizzante, che era quello della cultura molto complessa del Cardinale del Monte, personalità controversa, dibattuta, criticata violentissimamente, probabilmente anche per ragioni di politiche. Era un cardinale della Curia di Roma che aveva avuto un'educazione però molto severa dal punto di vista dottrinale, perché era cresciuto sotto la cura di San Filippo Neri, era legato agli oratoriani, esattamente come alla più umana della religione cattolica in quegli anni, che era rappresentata dalla cultura di San Carlo Borromeo, transitata poi attraverso il cardinale Paleotti, arcivescovo di Bologna, e del cugino più giovane Federico Borromeo, che divenne arcivescovo di Milano nel 1595. Quindi vedete che sono anni cruciali anche per il dibattito all'interno della Chiesa cattolica, nel quale Caravaggio si tuffa come uno degli interpreti più personale, più sconvolgenti. Molto difficile riuscire a capire esattamente come la pensasse, ma qualche cosa però si può anche arguire dai suoi dipinti. Certo che prima di arrivare a quegli accenti di drammaticità, di tragicità, di forte e intensa partecipazione esistenziale che si leggono nei suoi quadri a partire giusto appunto dal 1600 in un crescendo tumultuoso e sempre più tragico fino agli ultimi, dovete passare attraverso questo stadio giovanile che possiamo con una citazione un po' indebita, anzi cronologicamente molto indebita, desumere da Kierkegaard come stadio estetico, che preannuncia un po' il suo stadio etico e ancora di più preannuncia, ma per certi aspetti in fondo si distanzia da quello religioso, che è quello delle ultime opere. Quindi sì, la cultura del Cardinale del Monte può aver inciso come committente sulla interpretazione di questo soggetto, che il soggetto stesso, la musica, in qualche modo trasporta in una sfera un po' sospesa rispetto alla realtà e al realismo di Caravaggio, ma che viene interpretata però con forte realismo, un realismo sui generis, a metà tra la realtà e l'idealizzazione, ma anche una propensione dell'animo di Caravaggio stesso, quindi una specie di corrispondenza di amorosi sensi che faceva trovare concordi il cardinale, suo grande committente, e il pittore nella scelta di alcuni soggetti e anche nella realizzazione. La prossima. Ecco, ancora Caravaggio immerso in uno stadio estetico, in questo altro soggetto musicale. Perché questa sfilata di soggetti musicali? È il particolare del suonatore di liuto di una collezione privata di New York, ricomparso dopo molti anni di oblio, alcuni anni fa, credo negli anni 70, è ripubblicato e definitivamente attribuito a Caravaggio soltanto negli anni 80, ed è la versione anch'essa dipinta per il Cardinale del Monte, che si differenzia da quell'altra che invece è più nota e comunque nota da più tempo, conservata all'Ermitage, che era stata fatta per un altro dei grandi committenti del primo periodo romano, il Marchese Giustiniani. Comunque vedete, da voi non c'è alcun bisogno che io stia a entrare in una vivisezione di questa immagine, perché lo comprendiate come siamo su un piano così, per certi aspetti addirittura di un realismo astratto. È molto difficile definire questo primo periodo così intriso anche di significati allegorici, quello che salvava il Cardinale del Monte da un troppo severo giudizio di essere immerso in una sfera estetizzante, è che riusciva a caricare questi soggetti attraverso anche forse una spinta ideale, ma anche forse attraverso l'istinto puro di Caravaggio, che è sempre comunque figlio della cultura lombarda e quindi della cultura di San Carlo Borromeo, di significati allegorici da leggersi in chiave moraleggiante. Questo equilibrava un po' le sue spinte, per certi aspetti fin troppo estetizzanti, dei primi tempi e anche di un cardinale di Sacra Romana Chiesa legato agli oratoriani, legato a San Carlo Borromeo, legatissimo a quel gran bacchettone, ma di cui ho grande stima, che era il cardinale Paleotti, succeduto insieme a lui, a fianco di lui, alla direzione dell'Accademia di San Luca, nel momento in cui Federico Borromeo la lascia. E l'Accademia di San Luca, che era diretta da un pittore emerito, paludato, tronfio, quale Federico Zuccari, e che rappresenta in forto il versante più antitetico a quello di Caravaggio negli anni estremi del Cinquecento a Roma, ossia rappresenta l'eredità, il retaggio, per certi aspetti ancora, della vecchia cultura manieristica, alla quale Caravaggio si oppone con questa forte presenza realistica e quasi rivoluzionaria. La prossima. Ecco un altro dei quadri giovanili, il ragazzo morso da un ramarro, conosciuto in due versioni. C'è stato un dibattito, ma addirittura una battaglia dai toni apologetici fortissima, per riuscire a dimostrare che tanto la versione questa della Fondazione Longhi quanto quella oggi alla National Gallery di Londra sono entrambe originali. Può anche essere, non è impossibile, che Caravaggio abbia replicato alcuni quadri, specie di soggetto di genere, quindi soggetto profano, come sono questi giovanili. È possibile, perché questa pratica di replicare in alcuni casi poteva essere stata dettata da una volontà del committente di avere anche lui un quadro che invece aveva visto nella casa di qualcun altro. Ora, di questo non si conosce mi pare, il committente, ma comunque gli anni sono forse addirittura precedenti al primo incontro con il Cardinal Del Monte, quindi questo quadro si colloca intorno al 93-94, ripeto, gli anni a disposizione sono pochissimi, arriva con certezza a Roma nell'autunno, anzi all'inizio dell'autunno, nel settembre del 92, e tutto quanto va scalato in un arco temporale così stretto che quasi appunto ci sono degli accavallamenti inevitabili. Ma perché il dipinto del ragazzo morso da ramarro? Qua ora dovrei inaugurare un discorso molto complesso e molto lungo, e come farò non lo so, a ridurlo invece in pillola ci provo, perché prima di arrivare alla drammaticità e soprattutto a quello che si intende come stile tragico a tutti gli effetti, quindi a uno stile che ribadisce certe forme e certe formule della tragedia recitata, non di una tragedia unicamente da concepirsi nella sfera del dibattito interiore, no, ma della tragedia come si recitava allora, del martirio di San Matteo, ha dovuto svolgere un periodo di sperimentazione anche sulla ricerca fisionomica, sull'indagine fisionomica di quella che si chiama l'indagine dei moti e degli affetti, quindi dei sentimenti che si traducono però visualmente in alcuni atteggiamenti del volto espressivi, che aveva iniziato molto presto partendo da certi presupposti che si erano manifestati nella pittura lombarda lui precedente, nella figura ad esempio di una pittrice cremonese quale Sofonisba Anguissò, la grande pittrice e autrice di ritratti che lavora verso la metà del Cinquecento, la quale però risaliva ancora era permeata di influenze leonardesche, quale Leonardo aveva fatto invece studi molto precisi sulla fisionomica, e si racconta anche, questo è il Lomazzo, un trattatista milanese che scrive il Trattato della Pittura, Scultura ed Architettura nel 1584, quale narra che Caravaggio aveva studiato i moti, gli affetti, quindi le espressioni che si stampano sul volto, anche partecipando curiosamente alla esecuzione capitale di alcuni condannati, studiando le smorfie, gli urli, del terrore, di dolore dei condannati a morte. Senza pietà, sì, ma anche per una ragione di studio. E comunque gli studi sulla fisionomica di Leonardo sono molto numerosi, passano attraverso un'eredità lombarda, arrivano in quella zona che è la zona di irrigazione del primo Caravaggio, secondo la giusta e intramontabile lettura di Roberto Longhi, dei precedenti caravaggeschi, che individua Longhi proprio in territorio lombardo. D'altra parte Caravaggio nasce nel borgo dal quale prende il soprannome nel 1571, lascia la Lombardia nel 1592, a 21 anni scoccati, rimane nella bottega di questo maestro milanese, Simone Peterzano, dall'84 al forse qualcuno sostiene addirittura fino al giorno della partenza per Roma, comunque per almeno 4 anni, chi dice 4, chi dice 7, 8 anni, una personalità così aperta a cogliere suggerimenti ovunque, che campa 39 anni, che produce nella sua vita quello che ha prodotto, 21 anni per lui sono 21 anni che pesano, e come? Quindi sul piano della cultura intesa nel modo più profondo del termine, quando arriva a Roma, nonostante quello che poteva cogliere a Roma, specialmente gli veniva suggerito dal mondo e dall'arte classica, a 21 anni Caravaggio era già formato, e come? E questa sua formazione avviene in ambiente lombardo, quindi la Lombardia su di lui incide in modo decisivo, e anche il rapporto con questo maestro che poco tanto serpeggia, la cui lezione serpeggia un po' sempre, appunto Caravaggio, attraverso proprio questa pittura dei moti e degli affetti, che dà vita a quello che si chiama stile comico, uno stile fondato su due principi fondamentali, appunto quello del realismo, della ripresa diretta del modello dalla realtà, e della valore didascalico di certe raffigurazioni realistiche, valore didascalico che si poteva ritrovare nella sovrapposizione allegorica di certi significati a quelli che poi erano invece delle immagini tratte dal popolo, comunque dalla realtà, e che rappresentavano il contenuto fondamentale della pittura di genere. Ecco qui quindi questo che potrebbe essere un'allegoria di tatto, perché è molto ben sottolineato il significato, il gesto di questo ragazzo che mettendo la mano incautamente in questo vaso, in questa ampolla piena di fiori, viene morso da un ramarro. E lo studio di Caravaggio, il realismo di Caravaggio, si innerva, si traduce immediatamente nella ricerca della fisionomica di questo smorfia di dolore e di disappunto, anche non soltanto di dolore, anche di seccatura, che veniva a questo personaggio un po' androgeno, quindi ancora totalmente immerso in un'atmosfera intellettualistica e estetizzante, la smorfia che poteva fare per quello quanto gli era accaduto inaspettatamente. La prossima. Ecco, allora che si fa un passo avanti, lasciando non totalmente alle spalle, ma comunque come progresso rispetto allo stile comico, nella testa della Gorgone che il Caravaggio aveva dipinto su ordine del Cardinale del Monte, in questo scudo da parata donato dal Cardinale del Monte al Granduca Ferdinando dei Medici, di cui era corrispondente a Roma. Ecco perché il dipinto oggi è conservato agli Uffizi, venne messo nell'armeria dei Medici e lì vi rimase fin dall'origine, e poi a un certo punto conservato con gran cura e ricomparso con gran cura, anche perché l'eccezionalità e la sorprendente effetto scenografico di questo dipinto doveva aver suscitato grande ammirazione anche nei giorni in cui venne dipinto, al punto che vi sono molti componimenti letterari, anzi poetici, sono madrigali, composizioni poetiche di poeti che girano intorno a Giovanni Battista Marino, quindi marinisti a tutti gli effetti, che inneggiano lo stupore che si crea di fronte alla visione così fatta quasi a trompe l'oeil di questa testa mozzata, ma nella quale Caravaggio però ha fatto un passo, dicevo, verso lo stile che era tragico, perché innanzitutto il soggetto, una testa mozza, ma poi anche perché c'è uno studio molto ravvicinato di una espressione colta nell'attimo in cui la testa viene spiccata dal collo, e addirittura il fiotto di sangue sta uscendo nel momento in cui viene spiccata. Quindi è questo come concepiva la pittura di storia Caravaggio, e molto ben significato da questo dipinto, perché la storia per lui consiste nell'attimo, nel cogliere l'attimo che rappresenta l'acme, ossia il momento di estrema tensione tragica di quanto sta accadendo. A differenza dei pittori a lui precedenti, ma anche dei suoi contemporanei che lo accusavano di non fare pittura di storia in quanto non raffigurava la scena secondo le fasi di successione di quanto veniva raffigurato. Ma perché? Perché le fasi di successione dell'azione avrebbero presupposto un tipo di racconto infinitamente meno incisivo, quindi uno scadimento nella retorica, come era tipico di quella pittura tardo cinquecentesca romana, che ormai non rappresenterà altro che la fronda del manierismo romano, che invece aveva conosciuto la sua massima stagione subito a ridosso delle espressioni del Rinascimento, quindi già a partire dagli anni 18 del 500, 18, quasi prima del 1520 cominciano a verificarsi i primi moti di contrapposizione, di crisi al Rinascimento, che poi andranno a incarnarsi nel manierismo. Ma qua siamo alla fine del Cinquecento, quindi il manierismo aveva già fatto la sua storia, era già la terza e la quarta generazione, con tutta la stanchezza che si può presupporre avesse un movimento culturale ormai arrivato alla fine. Infatti bisognava la situazione di qualcuno che scuotesse una situazione, uno stato dell'arte ormai incancrenito e indebolito dalla ripetitività
La prossima. Vedete, questo è il particolare di Abramo Isacco, probabilmente identificato con un esemplare Barberini, finito anch'esso agli Uffizi, un po' più tardo rispetto alla Medusa. Siamo già oltre il 600, quindi siamo anche un po' oltre il quadro che invece vedremo un po' più attentamente, appunto il martirio di San Matteo, ma che ho mostrato perché ritorna la specie di attenzione fisionomica di cui parlavo prima, che è l'ingrediente fondamentale dello stile tragico di Caravaggio. Quindi questo stile tragico viene inaugurato e a tutti gli effetti nel 1600 in San Luigi Lefesi, ma che viene anticipato con maggiore puntualità nel quadro prossimo, di cui ho portato soltanto il particolare del volto, è la Giuditta della Galleria Nazionale di Roma. Io ci dovevo ferne, è soltanto appunto la testa del volto, ma il volto, la testa, che è ricavata probabilmente da una scultura classica e che attesta, che documenta il continuo rifarsi di Caravaggio alla cultura, e specialmente alla scala, ma a tutta la cultura figurativa classica romana, in quella tensione nella volontà di sintetizzare il reato che invece era in arca nordica, con la stupenda e la bella forma che gli veniva dal mondo classico e di cui Roma era intrisa al 100%, nessuno mai come lui riesce ad arrivare a questa specie di potenza di coniugare, di equilibrio tra queste tre forze che sono apparentemente molto distanti, tra contrapposte fra di loro, il realismo e la bellezza ideale. E invece si riesce qua, perché rispetto alla bellezza ideale c'è sempre in Caravaggio, tranne negli ultimi quadri. C'è una sorta di rifiuto addirittura di qualsiasi bella forma, io credo per la ricerca di arrivare a dei contenuti che fossero